In quel tempo i farisei avevano udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei. Si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. E la città santa di Gerusalemme, ancora una volta questa domenica, lo scenario dell'incontro, scontro di Gesù con i farisei. Stiamo vedendo come il Signore, nella città santa, dove è entrato solennemente, acclamato come il figlio di Davide, si trova continuamente sotto scacco. Cercano di metterlo alla prova, di farlo cadere, di trovare così una scusa che possa giustificare il desiderio di metterlo a morte. Sono i capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, i farisei, i sadducei. Sembra che si passino il testimone nella ricerca costante di trovare Gesù in fallo e quindi di portarlo al patibolo infame della croce. In realtà, alla fine, avranno loro la meglio sul Figlio di Dio attraverso quegli intrighi umani che ancora oggi diventano il segno della cattiveria, dell'orgoglio di ogni uomo che vuol far prevalere la propria volontà rispetto al bene comune. Gesù è l'innocente, l'agnello mansueto condotto al macello che, pur comprendendo bene le intenzioni cattive dei suoi interlocutori, si relaziona con loro nella mansuetudine e nella pazienza, nella bontà e nella pace. Com'è difficile per noi, carissimi fratelli e sorelle, avere intenzioni belle, buone, sante nei nostri rapporti. C'è sempre dietro quelle che sono le apparenze dei desideri non buoni, frutto della nostra superbia, del nostro orgoglio. Non è che tante volte anche noi, come i farisei, i sadducei, gli erodiani, i capi del popolo e gli anziani, ci relazioniamo a Dio in questo modo e ci relazioniamo tra noi così come loro? Non è che tante volte anche noi cerchiamo di mettere alla prova i nostri fratelli, di gettarli nel laccio, di vedere come cadono così da poter prevalere su di loro, affermando la nostra supremazia, così che il nostro orgoglio abbia sempre la meglio? Ci rendiamo conto che nel dialogo di Gesù con i farisei la conclusione è già data dall'intenzione cattiva che c'è nel cuore di questo dottore della legge. È una pagina al tempo stesso triste e bella, triste e amara per coloro che si relazionano a Gesù nel modo sbagliato, bella, splendente, luminosa per quella parola di Dio che, rivisitata da Gesù Cristo, riceve la pienezza dell'amore, la grazia e la potenza dello Spirito Santo. Cerchiamo, carissimi fratelli e sorelle, di lasciare allo Spirito la possibilità di farci entrare in questa pagina del Vangelo, perché lampada ai nostri passi, sostenga il nostro cammino e ci dia la possibilità di veder luce lì dove dentro di noi ci sono tenebre. Infatti il salmista ci ammonisce: «Alla tua luce, Signore, io vedo la luce». Leggere la parola di Dio significa proprio portare luce dove ci sono tenebre, diventare consapevoli delle proprie intenzioni, mettere in luce le proprie motivazioni, far sì che ciascuno diventi sempre più cosciente del male così come delle potenzialità di bene che sono racchiuse nel cuore. Amara è l'inizio di questa pagina del Vangelo, lo abbiamo ascoltato. I farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. C'è un doppio peccato di superbia e di orgoglio dei farisei. Il primo nei riguardi di Gesù Cristo, il secondo nei riguardi dei sadducei. Gli altri sbagliano, ma noi siamo migliori di loro. Gli altri falliscono, ma noi siamo bravi e vinceremo. È l'orgoglio che i farisei provano, la superbia nei riguardi dei sadducei. Nemici di tutti, credono di essere migliori, tanto degli altri quanto anche di Gesù. E così uno dei loro migliori, colui che ben conosce la legge, che ormai per la familiarità con il testo sacro riesce a strumentalizzarla alla meglio, si relaziona a Gesù per metterlo alla prova. Carissimi, forse il cuore di questi farisei non è anche in noi. Tante volte non crediamo di pensare meglio degli altri, di capire meglio degli altri, di vivere meglio degli altri e di poter parlare e giudicare gli eventi della vita altrui meglio di quanto gli altri possano fare con la nostra. E in tal modo il nostro orgoglio ci divora nei riguardi dei fratelli e delle sorelle che ci stanno accanto, ma anche nei riguardi di Dio, perché ci mettiamo al suo posto, giudicando noi stessi e gli altri, senza avere i parametri della misericordia e del perdono che portano Gesù Cristo ad essere sempre mite ed umile di cuore con coloro che si relazionano a Lui. La prima nota quindi che viene dal brano del Vangelo odierno è proprio questa. Domandiamoci: ma non è che io sono orgoglioso con gli altri? Non è che talvolta sono superbo anche con Dio? Non è che credo di fare meglio degli altri e quando vedo che stanno cadendo dico a me stesso: io non cadrò mai, io riuscirò, io sono più bravo, più intelligente, più capace e non mi capiterà mai ciò che io ora vedo negli altri? Tante volte forse noi non giudichiamo anche Dio e lo mettiamo alla prova, credendoci al pari di Giobbe di essere sempre dalla parte della rettitudine e non facendo spazio a quella pienezza di giustizia che è l'amore e la misericordia, il perdono e l'accoglienza. Per questo dobbiamo pregare: Signore, togli da noi il cuore di pietra e donaci quel cuore di carne somigliantissimo al cuore del tuo diletto Figlio Gesù Cristo, che sulla croce, squarciato dal colpo di lancia, effuse sangue ed acqua per la remissione e per il perdono di tutti quanti gli uomini. Carissimi, c'è un'esperienza che tutti quanti noi facciamo, ed è quella di incorrere nella stessa colpa che molto spesso critichiamo negli altri. Infatti, quando vediamo che qualcuno è caduto in un peccato oppure si è macchiato di un fallo particolare, immediatamente da una parte sentiamo orrore e vergogna per quello che è successo agli altri, dall'altra parte invece ci compiacciamo con noi stessi perché ci diciamo: no, questo non mi capiterà mai, questa caduta non avverrà, io sono più buono, io sono più capace, riesco a difendermi. E proprio in quei momenti noi facciamo l'amara esperienza di cadere negli stessi peccati che abbiamo colpito col giudizio nei nostri fratelli. Perché un motivo il Signore permette queste cadute? Perché Dio non ci salva da quei peccati, da quegli orrori, da quei fallimenti che giudichiamo malamente nei nostri fratelli? Il Signore permette le nostre cadute per mantenerci nell'umiltà, proprio come fa con i farisei. Credono di essere migliori dei sadducei, che hanno visto come Gesù con la sua sapienza ispirata gli ha chiuso la bocca e credono di poter far meglio, ma anche a loro Gesù chiude la bocca. Dio tante volte ti umilia perché tu possa imparare a camminare nella mitezza e non possa sentire il tuo cuore, nel tuo cuore, quell'orgoglio che ti consuma l'anima. Per questo il salmista può dire: io non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Camminare nell'umiltà nei riguardi di Dio e nei riguardi dei fratelli è ciò che il Signore chiede da te, dice il profeta Isaia. Ecco perché dobbiamo chiederlo con insistenza a Maria, la creatura dopo Gesù Cristo più umile, che può dire nella casa di Ebron: ha guardato l'umiltà della sua serva. Senza umiltà non c'è autentico cammino di fede, senza piccolezza spirituale non si sono dei balzi in avanti sulla strada della virtù. Mitezza e umiltà non sono sinonimi di insicurezza, anzi di forza, di temperanza e di prudenza. Ecco perché l'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: Dio ti ha dato non uno spirito di timidezza, ma di forza, di coraggio e di fortezza. Combatti anche tu insieme con me per il Vangelo, con la forza che ricevi da Dio. Impetrare il dono dell'umiltà deve essere continuamente fatto da tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, chiedendo ogni giorno che lo Spirito Santo, facendoci riconoscere i nostri limiti, ci spinga a superarci con la forza che viene da Lui, non a misconoscere le nostre debolezze, quanto invece a lasciare che vengano permeate dalla potenza del Suo amore che tutto vivifica, perché, come ci ricorda il medesimo Apostolo, questa ricchezza viene da Dio e non da noi. Conteniamo questo potere e questa grazia in vasi di creta, perché appaia che viene dal Signore, dall'Altissimo, e non viene da noi. Dal momento che la nostra capacità viene da Dio che ci ha resi ministri, non nella lettera ma nello spirito, afferma il medesimo convertito sulla strada di Damasco. Umiltà non insicurezza, fermezza non formalità. Camminare umilmente dinanzi a Dio non significa indossare la maschera e denigrare quando gli altri ci fanno vedere le cose che vanno nella nostra vita, oppure quei piagnistei interminabili: non sono buono a niente, il Signore non sa che farsene di me. Non è questa umiltà che sperimentiamo tante volte quando noi diciamo così, perché ci aspettiamo che gli altri invece dicano il contrario. L'umile non si impone, l'umile è colui che sa mettersi in gioco continuamente, l'umile è colui che accoglie il posto che Dio gli affida in quella disponibilità totale a fare la sua volontà. Ecco perché Maria è umile, eppure è la creatura più grande dopo Gesù Cristo. Lei è la piena di grazia, è l'Immacolata, la donna vestita di sole che ha la luna sotto i piedi, ha sul capo una corona di 12 stelle. Umiltà significa stare nel posto dove Dio ti ha voluto, significa desiderare che la volontà di Dio si compia, significa riconoscere che tutto viene da Dio e non viene da te, significa lasciare allo Spirito Santo che possa guidare il cammino della tua vita, senza parlare a sproposito, senza pontificare nella vita degli altri, senza crederti al di là di quello che Dio pensa di te e desidera da te. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. E così questo dottore della legge, questo fariseo, si sente chiamato, quasi investito dalla provvidenza di Dio, a mettere in difficoltà Gesù, questo profeta di Nazareth che non sa quello che dice, che non conosce la legge. Quante volte anche noi partiamo come Don Chisciotte con tanta baldanza, ci sentiamo pieni di noi stessi, capaci di combattere il mondo, di affermare le nostre ragioni. Quante volte diciamo alle persone che ci stanno accanto: non ti preoccupare, io ci posso riuscire, senza confidare nella potenza di Dio, senza considerare i nostri limiti, senza riconoscere che è Dio che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Perché se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, quando uomini si assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira, ci ricorda il salmista. Invece questo fariseo, questo dottore della legge con tanta baldanza si presenta. Poverino, e poveri noi quando ci relazioniamo con gli altri così, impedendo che ci sia un dialogo, un discorso. Perché tante volte i nostri rapporti non vanno a buon fine? Perché ci relazioniamo male, non soltanto, non tanto con le parole, ma con la presenza, con il volto, con i nostri atteggiamenti. Se non ho un volto sereno, pacificato, un sorriso stampato che non è frutto di formalismo, la relazione non si crea e il dialogo non si sviluppa e non cresce. La baldanza e l'arroganza di questo dottore della legge non può venire coperta dalla parola dolce che rivolge a Gesù: Maestro, qual è il più grande di tutti i comandamenti? Qual è il primo e il grande comandamento che trovo nella legge? Per questo il salmista può dire: con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono. Carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo avere una intenzione ed una parola. Non possiamo avere nel cuore desideri cattivi e poi con le labbra invece seminare dolcezza, perché questa incoerenza non produce nulla se non guerra, liti. Gli altri si rendono conto se sono sincero o se sono formale, e se non se ne rendono conto sulle prime, se ne renderanno conto successivamente con la frequentazione della nostra persona e, ben intendendo poi con il tempo, anche il formalismo delle nostre parole. Dio ci liberi da ogni senso di superiorità. Dio allontani da noi la presunzione di essere migliori degli altri e soprattutto di dire parole che non pensiamo, esprimere giudizi che non consideriamo, affermare delle frasi nelle quali non crediamo. Questo dottore chiama Gesù maestro, ma come lo può chiamare maestro dal momento che non segue i suoi insegnamenti? Forse Gesù non ha ammonito i suoi nel discorso della montagna: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Come noi possiamo dire Padre nostro che sei nei cieli se non consideriamo le persone che ci sono accanto, fratelli? Come possiamo invocare Dio che è nostro Padre se non ci sentiamo figli? Come possiamo entrare nel cuore di Cristo o presumere di vivere da cristiani senza lasciare allo Spirito Santo di penetrare in noi e di convertirci? È quello che è accaduto nella giovane comunità di Tessalonica, dove Paolo ha annunciato il Vangelo. Quando infatti egli ha seminato la semente dell'annuncio della Pasqua di Gesù, è successo questo rivolgimento interiore. Lo abbiamo ascoltato: voi vi siete convertiti dagli idoli e avete creduto nel Dio vivo e vero. Le relazioni con Cristo, il nostro dialogo tra noi, è frutto di una conversione. E se non c'è conversione, se non c'è trasformazione, io ricercherò sempre me stesso, ma avrò sempre un idolo che non ho sradicato dal mio cuore: il mio egoismo, la mia presunzione, la mia superbia e il mio io. Ora, carissimi fratelli e sorelle, questo dottore della legge ha un idolo, è se stesso. E dove ci sono gli idoli, non c'è posto per Dio. Si può anche dire che Gesù è nostro Maestro, nostro Signore, lo si può anche pregare, ma le parole non sono il frutto di un cuore convertito, e quindi la vita non è trasformata nella potenza, nel vigore, nella forza dello Spirito Santo. Chiediamoci, carissimi fratelli e sorelle, ma io posso dire di essere un convertito? Io ho nella mia vita degli idoli. Magari idoli possono essere gli affetti umani, idolo può essere il lavoro, i miei hobby, i miei interessi, il mio tempo, la mia vita. Tutto può diventare un idolo quando assolutizzato toglie di mezzo gli altri e Dio, e non mi dà la possibilità di vivere quell'armonia che sta nell'armonizzazione di tutte le parti della mia vita: sentimenti, parole, desideri, speranze. Quella volontà del Signore che sono chiamato a fare porta armonia, pace e gioia alla mia esistenza. Gesù non si scandalizza dinanzi alla parola di questo dottore della legge,
ormai è abituato dopo 3 anni a tutti coloro che cercano di metterlo in difficoltà, anzi ha tanta pazienza. Quello che dovremmo avere noi, che molto spesso partiamo facilmente, portati dall'impulsività non riusciamo a frenare il nostro istinto e mal rispondiamo a coloro che cercano di farci cadere. La virtù da chiedere, illuminati dalla parola di Dio, è la temperanza e la prudenza. Quante relazioni vanno a rotolo per la mancanza di prudenza e di tatto? Quante volte, presi dalla nostra impulsività, non sappiamo frenarci dinanzi alle provocazioni degli altri e così roviniamo il rapporto che precedentemente era già inclinato, ma che poteva anche fiorire in bene con il nostro impegno maggiore. Quante volte non riusciamo a tirare le briglie dei nostri caratteri e così tutto va al macero, e riprendere una relazione è molto più difficile del conservarla, soprattutto custodendo le labbra. Per questo il salmista può dire: poni, Signore, una custodia alle mie labbra. E l'apostolo Giacomo: se credi di essere un uomo religioso ma non freni la lingua, illudi te stesso e la verità del Signore non è dentro di te. Gesù è pacifico, Gesù è sereno, Gesù è prudente, Gesù ha in sé la forza e il vigore dello Spirito Santo. Non possiamo dinanzi a questa pagina del Vangelo dire: ma beato Gesù che è così, perché quello stesso Spirito ce l'hai anche tu dal giorno del tuo battesimo. Quell'acqua viva mormora dentro di te, vuol raggiungere il Padre. Dal momento che lo stesso apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lo dice: io ti chiedo di ravvivare il dono spirituale che è dentro di te. Carissimi, noi abbiamo lo Spirito Santo che è dentro di noi, armonia di virtù e di vita cristiana. Dobbiamo farlo esplodere questo Spirito Santo, ma io non riesco ad essere paziente. Lo Spirito che è dentro di te è pazienza. Io non riesco ad essere temperante e forte. Lo Spirito che è dentro di te, se lo sprigioni con la docilità, con il tuo eccomi al pari di Maria, potrà fare meraviglie di grazia in una fortezza inaccessibile che diventa la tua vita, resa muro e baluardo contro i nemici che, visibili e invisibili, cercano di metterti in difficoltà. Per questo la liturgia di oggi ci fa cantare: ti amo, Signore, mia forza, perché il Signore è rifugio e forza per chi confida in Lui. E Gesù risponde con calma, sereno, pacificato. Lo abbiamo ascoltato: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. E poi amerai il prossimo tuo come te stesso. Gesù armonizza 2 brani diversi, il primo del libro del Deuteronomio, il secondo del libro del Levitico. Gesù cuce, riesce a parlare. Come si fa questa cucitura, carissimi fratelli e sorelle? Si fa nella preghiera, nello studio della parola di Dio, nell'interiorizzazione della grazia dello Spirito Santo. Gesù ha compreso, lui che è pienezza di amore, che la sintesi della scrittura, della volontà di Dio per ogni uomo è l'amore. È l'amore che ci rende uomini e donne secondo il piano e il progetto di Dio. È l'amore che ci rende immagine somigliantissima a Cristo Signore e Salvatore nostro. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. È bello questa sottolineatura che fa Gesù: con tutto il cuore, non con una parte, con tutta l'anima, con tutto te stesso siamo chiamati ad amare Dio. Ecco perché San Francesco, nella prima lettera, quasi chiosando la scrittura, dice: noi che siamo chiamati ad amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutte le aspirazioni, i desideri, le attrattive, con tutto quanto le nostre forze dell'anima e del corpo. Francesco sembra essere polarizzato nel cuore, nell'anima, dalla totalità del dono di Dio per lui. Se a tutto quanto l'ordine può scrivere: nulla di voi trattenete per voi, perché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. Questo dottore della legge non ha soltanto dinanzi agli occhi quella parola che penetra nel suo orecchio come possibilità di vita nuova per il suo cuore e per la sua vita. Questo fariseo e gli altri hanno dinanzi agli occhi quel Gesù che è la totalità del dono di Dio per ogni uomo e la totalità del dono dell'uomo per Dio. Questi è Gesù Cristo. Ce l'hanno lì il comandamento, perché Gesù Cristo è misura dell'amore, Lui è pienezza di carità, Lui è grazia, Lui è misericordia. Questo è il passaggio, carissimi fratelli e sorelle, che siamo chiamati a fare tutti quanti noi. La parola che ascoltiamo, noi la vediamo realizzata in Gesù. Questo dottore della legge ha dinanzi agli occhi quel figlio di Maria che vive il primato e la totalità dell'amore e che dona quella pienezza di carità e di misericordia anche agli altri e mostra agli uomini che come il Padre ha amato Lui, così ama tutti quanti noi e chiede a noi di entrare in questa circolarità d'amore con la forza dell'amore che è Spirito Santo riversato nei nostri cuori. Rimanete nel mio amore, come io rimango nell'amore del Padre osservando i Suoi comandamenti. C'è questa circolarità dell'amore che ci porta ad essere anche noi amore speso, consegnato nei riguardi degli altri. Tu dici di non avere come forza per amare te stesso e per amare Dio, ma guarda Gesù Cristo, volgi il tuo occhio e il tuo cuore verso quel cuore aperto di Cristo, quel costato dal quale scende a fiotti la potenza del suo amore misericordioso. È Lui la misura dell'amore. Ma io non so come amare, non so come pensare, non so come parlare. Ma guarda verso Gesù, ascolta la sua parola, vedi i suoi gesti, considera il suo sguardo, gusta i suoi silenzi e così entrerai nel comandamento primo e grande, che è amore verso Dio ed è carità verso gli uomini. Armonizzare e non dividere, unire e non separare. Questo è quello che fa Gesù. Noi talvolta dividiamo Dio dagli uomini, gli uomini da Dio, la mia famiglia da quelli degli altri, la mia comunità e il mio gruppo dagli altri. Io non appartengo a loro e loro non sono dei nostri. La separazione non va bene, carissimi fratelli e sorelle. Cristo è venuto ad armonizzare, ad unire, ad abbattere il muro di separazione che era fra mezzo, per fare dei due un solo popolo nuovo per mezzo della sua croce, perché Egli è la nostra pace. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Carissimi fratelli e sorelle, penso che ogni tanto dobbiamo pure confessare dinanzi a noi stessi, dinanzi a Dio, al di fuori del sacramento della riconciliazione, anche quelli che sono i nostri difetti. Ma io sto amando Dio con tutto il cuore. Voi potreste dirmi, ma io non sono certamente chiamato ad amare Dio come fai tu che sei un frate, che sei un presbitero. Certamente, la totalità della mia risposta è data non soltanto dalla quantità di vita che offro al Signore, ma anche dalla qualità e dalla profondità della relazione che intesso con Lui. Il problema della totalità, carissimi, non sta nella quantità, ma sta nella qualità e nello spessore che offriamo a Dio. Allora chiediamoci, ma io nel tempo che offro a Dio, nel tempo c'è totalità, c'è intensità di relazione, c'è amore oblativo e di sacrificio, in quelle cose che faccio c'è la capacità di sintonizzarmi con il suo cuore, con la sua mente, così da essere una sola cosa con Dio. Per questo la nostra vita non viene trasformata, per questo siamo sempre amari con le parole, con gli sguardi fulminiamo, perché non riusciamo a vivere questa sintonia con il cuore di Cristo. Non riusciamo a comprendere che la totalità dell'amore di Dio dentro di noi riesce a fare meraviglie. Carissime, e concludo, guardiamo verso Gesù. È Lui che ci insegna la totalità, Lui che ce la fa gustare. Oggi non siamo chiamati a dire, ma devo fare questo, devo fare quest'altro, devo amare di più, devo... No, no, fermati, bloccati. Guarda Gesù come ama in totalità te. Guarda quello che Gesù fa per te e per la tua gioia
e frequentando continuamente Gesù Cristo imparerai ad amare non secondo i tuoi desideri e le tue aspettative, ma secondo la misura smisurata del suo amore e del tuo cuore. Se tu stai con Gesù, gusterai la potenza del suo amore e ti verrà naturale amare te stesso e dalla tua vita, amare gli altri con disponibilità totale, perché hai imparato dalla frequentazione di Cristo che la sua grazia vale più della vita e che la misura dell'amore è amare senza misura, così come Dio fa con te. Se non riusciamo ad amarci, carissimi, il problema è perché non ci sentiamo amati da Dio. Tante volte ci facciamo film, cinema incalcolabili, vorremmo che la nostra vita sia diversa, quanto invece la vita cambia se ci mettiamo davanti a Dio e ci lasciamo semplicemente amare, così come facciamo quando siamo dinanzi al sole. Ci lasciamo abbronzare, ci lasciamo carezzare, guardare. E questa è la cura del sole che dobbiamo fare dinanzi all'Eucaristia, dinanzi a Gesù. Lasciare che noi lo guardiamo e che Lui ci guardi e che pian piano imprima in noi la potenza della sua Pasqua per essere creature nuove. Così da amare gli altri, così come Lui ama noi e di riversare nella vita dei fratelli quella potenza di misericordia che Dio effonde nella nostra esistenza. Che il Signore accompagni e benedica il nostro cammino e soprattutto Maria, nostra madre e regina, ci prenda per mano e tra le sue braccia ci insegni a fidarci sempre di Gesù Cristo, lei che è la creatura amata dal Padre, carezzata dallo Spirito, madre del Figlio di Dio fatto uomo. Lei che è la madre del bell'amore e del santo timore, ci doni di vincere ogni tipo di scoraggiamento per camminare sulla strada della sequela senza finzioni e senza falsità, senza superbi e senza arroganza, così che, diversamente dai farisei, possiamo vivere una vita cristiana a misura di Gesù Cristo e un giorno, con la sua grazia, varcare la soglia del cielo, la porta del cielo, per godere in eterno del Dio Trinità. Amen.